11. Brigadier, archivia sto verbale. Ma, dottore mio, non si può fa. Quella dove sta l'esposizione dello pubblico ministero. Archivio, so detto. Poi con lo pubblico ministero me la vedo io. Che stavi a fa? Stava a finire lo sdiunel, dottor. Il panino con la lonza. Magna. E si abbandonò sulla sedia d'ufficio che aveva le molle che cigolavano, rifiutandosi con determinazione di sorreggere l'arredo. Al dottor De Nardis capitava spesso, ultimamente, di riflettere sul senso del proprio lavoro e della propria figura stessa di militare addetto all'ordine pubblico. Più si avvicinava il naturale ritirarsi a vita privata e godere dell'elemosina di Stato per il sostentamento della sua persona e di quello dei suoi cari, e maggiormente gli si facevano densi i pensieri nella coccia che si grattava insistentemente, accusando un fastidioso e persistente prurito al cuoio capelluto che, capelluto, lo era sempre di meno. Gli veniva in mente a ogni piè sospinto che in Cina, appena 2 o 3 settimane prima, era andato al potere un certo Mao Zedong, che aveva fondato la Repubblica Popolare, mentre nella stazione a cui aveva dedicato una vita era ancora appeso alle pareti il ritratto di re Umberto II, felicemente esiliato, mentre in Italia la Costituzione, entrata in vigore appena l'anno prima, sembrava avere le sembianze di una signora sconosciuta che veniva dall'estero. Bella signora, per carità, ma pur sempre straniera, e in quanto straniera soggetta a infiniti pregiudizi. L'Italia era una repubblica democratica fondata sul lavoro, ma a lui era toccato di verbalizzare che un povero disgraziato era nulla tenente, perché se non si faceva venire i calli della zappa sulle mani, di lavoro non se ne parlava proprio. E si ricordava che la carta su cui aveva giurato fedeltà e dedizione diceva anche che la responsabilità penale è personale. Ma che aveva fatto De Camillis Luigi? Non aveva una prova, un documento, una testimonianza. La parola di una sventurata contro quella di un disgraziato. Non era cosa. E poi quel linguaggio, quella burocrazia, che ben conosceva, certo, ma che in fondo non gli era mai appartenuta. Cos'era quella frase per cui uno si presentava innanzi a noi? Ma quante persone doveva essere De Nardis per potersi permettere quell'ingombrante plurale, che ci azzeccava la conoscenza diretta? Nel paese si conoscevano tutti, senza bisogno di anagrafe, date e luoghi di nascita, i nomi dei vicoli, della piazzetta e delle straducole erano puramente convenzionali. Spesso, quando chiedeva dove abitasse qualcuno, dove si trovasse la fontanella dell'abbeveratoio, o dove si trovasse la stalla che apparteneva al tale, bastava che glielo indicassero col dito. Nessuno avrebbe mai preso sul serio quel verbale contro il De Camillis Luigi. Nessuno. Ma lui aveva dovuto redigerlo e financo firmarlo così com'era, freddo e rigidito come i tanti cadaveri che aveva visto negli anni del suo onorato lavoro. Ma onorato de che? Mormorò a voce mezzo bassa. la coach, che non aveva mai smesso di dargli quel fastidioso senso di prurito, cominciò a girargli leggermente. «Ma brigadier, vammi a prendere un caffè. Non state bene, dottor? Vi do un pezzo della mia stozza. Nutre e tira su. Magnate, dottor, magnate!» De Nardis dovette dare ragione a suo malgrado al sottoposto. Com'era perfetta la lonza, così tirata, con quel filo di grasso bianchissimo, i granelli di pepe macinato che facevano capolino, e la gente del paese che diceva che è più meglio la lonza dello prosciutto. E poi il pane. Il pane gli riportava alla mente quando sua madre mescolava la farina del molinetto appena fatta con il lievito e le patate, per poi portare tutto in una cesta a cuocere nel forno comune. Le patate, sì signori, le patate erano essenziali per il pane, che lo aiutavano a conservarsi morbido per giorni e giorni. Il sud. Lui era del sud. Lavorava per il sud. Nel sud aveva vissuto e nel sud voleva chiudere gli occhi per sempre. I Borboni non se n'erano mai andati, e nemmeno la Racalbuti, che attendeva ancora nella sala di aspetto di firmare chissà che cosa. «Brigadier, la signora ancora qua sta?» «Sì, signore!» «Mandala via, che se ne torni alla casa.» 12. Fu allora che si incontrarono. Loredana Racalbuti, dopo che ebbe sollevato il peso dei suoi anni pervasi dalle percosse del marito, mai mancate tra le mura domestiche che odoravano del suo alito carico di vino, riconobbe Gabriellina che aveva varcato la soglia della stazione dei carabinieri trascinandosi dietro i piedi gonfi e il ventre che pareva intento a farsi portavoce di tutto il resto del suo corpo. «Gabrielli, tu qua!» «Ma l'hanno portata via, Loredà. Si sono presi l'uomo mio. Ma ti vuoi sposa? Non lo so. Lo voglio mio. Sei pallida e sudata. Assettati, vie. Sarai stanca.» «Stanca no. Ma tengo i piedi gonfi, Loredà. Non mi era capitato mai. E chi ci guarda i piedi? I piedi sono piedi. Me li sciacqua alla fontanella e stanno a posto. Ma però paiono due stozze di pane ammollate. E fanno pure male. Un culo se fanno male. A me succedeva quando ero incinta dei figli miei. E sì, mo chi se ne ricorda più. Sentivo pure la pancia che mi faceva dolo. Ma magnate la zuppa di latte, Loredà. La zuppa di latte, la zuppa di latte. Tu ti devi sostenere, figlia me. Quando s'accidea lo porc, non se cascava una cotica. Mo i figli miei dicono che gli zampitti puzzano, che le orecchie sono pelose, lo guanciale tiene lo grasso, i budelli sono pieni di merda, però le salsicce come se le mangiano. Gabriellina la guardò a farle intendere che aveva capito. Non le erano solo arrivate le parole, quelle che poteva ritrovare nel vocabolario di Bronzone, le era arrivato il senso, quel senso che era soltanto suo e che le arrivava come quando si rese conto che le sise erano il seno e che le sue l'avevano fatta donna. la donna di Luigi del paese. Ma lo vuoi bene a questo quatrano?
Lo voglio, e basta.
Guarda che poi la vita bussa alla porta, e io non apro.
E come fate?
Quando arriva la prima figlia?
Già ci sta, Loredà, già ci sta.
La donna alzò lo sguardo su quello abbassato di Gabriellina e così rimase per un minuto che parve eternità.
Brigadier, mi annunci al dottor De Nardis.
Gli dica che faccio presto.
13. Stazione dei carabinieri di Menefave Aquilano. Verbale di remissione di sommarie informazioni orali acquisite. In data odierna, AD 19 del mese di ottobre dell'anno 1949, alle ore 11 e minuti 40 circa, che ne sacce io, nei locali della presente stazione dei carabinieri, sita in Menefave, che detta così pare Nuova York, come in epigrafe indicata, tanto dell'epigrafe non se ne fotto nu cazzo nessuno, innanzi a me, e non a noi, che io uno so e mi basta e avanza, dottor De Nardis Settimio, incarico alla suddetta unità territoriale, che tanto qui siamo in tre da 20 anni, è presente la nominata Racalbuti Loredana, negli annunziati, della cui identità lo scrivente è certo per conoscenza diretta e perché sono cazzi suoi, la quale dispone e agli effetti sottoscrive di voler rimettere le sommarie informazioni relative al presunto furto, presunto, santi Dio, presunto, facciamocene una ragione, di cui si è reso conto a codesta autorità giudiziaria, che autorità è e non autoritaria, nel verbale redatto in pari data alle ore 6:10, e di rimettere ogni volontà di procedere alla persecuzione di tale De Camillis Luigi, detto Luigi del paese, e chiasse fatte finite. Contestualmente, il sottoscritto dottor De Nardis Settimia dichiara di dimettersi dall'arma, fatti salvi i diritti di quest'ultima, a cui ha dato di certo più di quanto essa abbia dato a lui, ponendosi al contempo in stato di domanda di malattia, come certificata dal medico curante, che gli deve più di un favore, e chiedendo di essere collocato in via anticipata in trattamento di di pensione. In fede, dottor De Nardis Settimio. 14. Mentre tornava, Gabriellina non fece caso al gonfiore dei piedi che l'aveva afflitta durante il calvario che aveva percorso nel senso contrario, quando ventre e pensieri si erano impossessati di lei. Era la prima volta che ne avesse ricordo che si sentiva leggera, e si ripromise di controllare sul vocabolario che era stato di Bronzone quale fosse la spiegazione di leggerezza. Aveva realizzato, mentre camminava con sollievo, che non stai bene quando non sei malato, quando non tieni niente, quando il tuo corpo è libero, e se non hai problemi per la coccia, ma che stai bene quando stai bene e basta. Era una ovvietà per i più del paese, ma non per lei, che all'ovvio aveva sempre guardato come all'unico rimedio per tutti i dubbi. Non solo per quelli della vita, ma addirittura per la vita stessa, in tutto il suo svolgersi, e questo l'aveva aiutata a non stupirsi mai di niente, neanche della figura maschile che le si prospettava di lontano, facendosi sempre più nitida e conosciuta man mano che le si avvicinava. Nonostante fosse ottobre inoltrato, il senso della fatica nel camminare le si faceva sentire sotto forma di respiro rapido ed affannoso e un senso di calore che si divertiva ad individuare ora sul collo, protetto dal fazzoletto che usava sua madre per attutire il peso della conca di rame con cui era solita attingere l'acqua, ora all'altezza dei polpacci, che non le erano mai piaciuti perché la gente diceva che li aveva troppo flaccidi e si vedeva lontano un miglio che non era solita alzarsi di buon'ora per andare nei campi a fare quello che c'era da fare, ma le bastavano, questo sì, per raggiungere e con passi svelti il destinatario del suo sorriso ritrovato. Seduto sul ciglio della strada, percorsa da un paio di furgonette in tutto, di quelle che servivano ai carabinieri per rientrare alla stazione e, probabilmente, nulla più. «Oh, Goccione, che successo? Hai forato le gomme della macchina e mo' aspetti che ti venga a ripigliare lo meccanico?» «Gabrielli, amo!» E stettero in silenzio per un paio di minuti. A Gabriellina, a cui non si sa perché le parole piacevano assai, venne in mente che per tutta la vita ne aveva usate di brevissime e che finivano con l'accento. Ozzi, quando andava a trovare la zia Tomassina, quella della mantella nera, e che le preparava il pollo come solo lei sapeva fare. Papà, quando Costantino non se n'era ancora uscito di brocca e la teneva sulle ginocchia da piccoletta. Amà, per sua madre e per tutta la vita di cui aveva calpestato il suolo acre e ricoperto di polvere riarsa. Ma amò, le piaceva. Se la sentiva vibrare nel petto come fa il vento del Gran Sasso con le valli che arrivano fino al santuario di San Gabriele di Colledara. Vibra, sospinge, riempie, poi ti scuote e ti lascia lì, così, senza nemmeno far caso ai capelli scompigliati delle donne quando si toglievano il velo all'uscita di quel sacro luogo. Te volevo regalare la presentosa, mannaggia santa. Beh, e che so ancora ste biastime in bocca a te? E gli prese la mano per condurla in maniera dolce ma decisa verso il suo ventre che pulsava di vita. Qua c'è tuo figlio, amò. Lo senti? Luigi del paese ristette, ma non tolse la mano. Non pareva spaventato, né tantomeno sorpreso. Si avvicinò a Gabriellina e la baciò, a lungo, con dedizione e con tutta la cura che sentiva di doverle per sempre. E chi te l'ha insegnato a baciare in questo modo? Qualcuna delle zoccole che incontravi per strada quando andavi a fare i disastri con Matteuccio e il resto degli amici vostri? No, te. Rimasero ancora in silenzio. Poi Luigi riprese. E che nome gli diamo? Gabriele. Ti piace? No, no,
Gabriele non è che non mi piace, è che non voglio che porti il nome di sua madre. Io ho pensato Cosimo. Non è che ce ne so tanti con questo nome in paese. E può darsi pure che non lo dicono. E si salva.
Cosimo. E aveva vinto Bronzone.
15. Il giorno appresso, mentre si apprestava a pranzare con la famiglia, Gabriellina mostrava segni di una residua irrequietezza ancora adolescenziale e che l'avrebbe lasciata assai presto.
«Ah, ma che sta a fare a magnà? Ma perché tieni fame?
Ah, ma sì, non saccio che è, ma so giorni che mi magnesse una pecora intera con tutto lo cottore.
Quella non ci sta, figlia me, ma so ci sono conigli a mattina e lo sto a fa la cacciatora. Ci son messo pure due patanelle.
Amà, ma so quelle rosse di Avezzano.
E quelle ci stavano e quelle ci son messe, figlia me.
L'inquietudine di Gabriellina s'acquietò un poco pensando al fatto che quando si trattava di patate di Avezzano, parlare di patanelle era alquanto improprio, visto che ciascuna di quelle che vedeva ogni volta che passava per la cantina poteva arrivare a pesare anche 8 etti.
«Ah, ma non la puoi friggere mo una patanella? Quelle fanno subito. Poi lo sai come mi piacciono a me, a papà, fritte crue.
Oh, signori, che è sta novità della scostumatezza? Vedi di filare dritta, che la fame si leva, ma la maleducazione no.
Ah, ma non è che c'ho fame perché c'ho fame. C'ho fame perché sto prena.
I figli sono la benedizione del Signore. E qualche volta pure la dannazione della casa e dei genitori. È meglio che te le friggi da sola le patanelle, perché fra poco tempo sarà anche questo uno dei mestieri di casa che ti potrà servire, quando avrai da sfamare tuo marito, tuo figlio e te stessa.
Nelle parole di quella donna, senza nome, non c'erano mai spazi ed opportunità per i giudizi. Semplicemente erano lussi che in casa non ci si potevano permettere, con tutto il da fare che c'era nel prendersi cura di Costantino quando ripeteva fino allo sfinimento di sì, ed era segno che stava assai male. Ma anche quando qualcuno del paese veniva fatto oggetto di diceria per via di qualche increscioso avvenimento, che era increscioso non tanto in quanto avvenimento, ma per il solo fatto che se ne facessero vernecchie di quelle che il povero Bronzone tanto deprecava, quando terminò di scrivere l'ultimo biglietto della sua vita terrena. Proprio come avvenne quando Pierina, la rossa, che così la dicevano, per via del colore dei suoi capelli, da filatrice a mano di lana di pecora per materassi che era, si andò a infilare tra le lenzuola di un commesso viaggiatore più giovane di lei, e il marito le promise che le avrebbe tagliato la gola innanzi ai figli, se mai ne avessero avuti. Li avevano scoperti in piena campagna solo perché Pierina la rossa, quando si concedeva, non riusciva a trattenersi dal gridare, per cui, a forza di concessioni e proseguendo le commissioni paesane del suo viaggiatore, finì per farsi sentire davvero, e non ci furono mai più versi che la sua passione accesa e verbalizzatrice le venisse in qualche modo e misura perdonata, assieme a tutte le altre che sicuramente aveva posto in essere anche senza strillare troppo.
non smisero mai di dirla. Pierina la Rossa, l'urlatrice. E quando la madre di Gabriellina sentiva che tra le dicerie del paese quelle che riguardavano la Rossa non accennavano a placarsi, rispondeva: «Ma quella non è la lussuria, è la possessione del diavolo che la tiene indemoniata, che vada a farsi scacciare lo malocchio piuttosto, perché l'invidia della gente non fa stare bene». E no, non era capace di portare rancore o di menar per bocca nessuno la madre di Gabriellina. Non era un perdono di facciata il suo, che, come diceva, tutti abbiamo bisogno di essere perdonati. E tanto era disinteresse verso quello che non sentiva come proprio, e nelle malignità degli altri proprio non ci si ritrovava, no? Non era cosa per lei. Ogni tanto, questo sì, andava a farsi togliere il malocchio sul serio e a farsi fare le carte da Filomenetta, quando le succedeva di sentirsi più incerta sul presente e completamente alla mercé di un futuro di cui non sapeva niente. Filomenetta, la sorella di Costantina, non era solita farsi vedere troppo in giro, e in molti la dicevano luntuosa, per via che quando doveva annullare gli effetti dei mali sguardi della gente sui destini altrui, si faceva sempre portare un piattino bianco con qualche goccia d'olio versata a mo' di croce. Poi vi spargeva sopra dell'acqua e, a seconda del disporsi ulteriore e successivo dell'olio che veniva a galla, sapeva divinare cause e responsi. Per sé, in denaro, non chiedeva mai niente Filomenetta, accontentandosi di essere sempre ricompensata secondo il buon cuore o la cattiva coscienza dei paesani, con un pollo, una cassetta di patanelle, una borsata di cicerchia appena colta, o, quando era l'ora di accidere lo porc, di qualche scarto di parti meno nobili delle carni della brava bestiola di turno, qualche piccioncino di aggiunta e alcuni brandelli di spezzatino di castrato, più che di vacca, costituivano il completamento dei suoi incerti desinari. «Filomenè, aiutami tu, che io non saccio lo porvenire, sto in ambascia per figlio, ma...» «Ehi, figli, certe volte bisognerebbe tirarli su con un gancio dello macell e appenderli a coccia sotto, come li vitell. Ma so figli, tengano la capa, che pure di diamante ci rimbalzano. Comunque mo, vediamo se qualcheduno ci sta ci facendo la fattura o lo malocchio». Accesa una candela e versato l'olio sul biancore della ceramica del piattuccio, Filomenetta emise un sospiro di liberazione e sentenziò: «Non, non, ma quale fattura? La fattura della faccia l'avvocato, no lo paese. Tua figlia è una brava quatrana e sa quel che fa. Eppure lo spos, prima o poi vedrai che si adatta. Mo però pensate alla creatura, che è mascolo e in salute. È creatura del Dio. E statevene allegri nella fiducia e nella preghiera a Padre Pio da Petralcina, che soffre le stimmate per l'amore di tutti noi. E stai tranquilla, che dove si magna in tre, si magna pure in quattro. Vai, brava donna, vai, e che il Signore t'accompagni». Dopo un paio d'ore che Filomenetta ebbe messo la sua sentenza definitiva, già passata in giudicato,
si vide arrivare per mano di un ragazzetto che era solito giocare lì vicino un canestrello che conteneva mezza pizza di cacio e un biglietto. Lo aperse e, inforcati gli occhiali spessi che portava per leggere, decifrò: «Magna Filomenè, magna!» Era di domenica e qualcuno faceva smarmittare rumorosamente una motoretta sotto casa. 16. Matteuccio si presentò a casa di Luigi del Paese, che sarà stato sì e no poco prima di mezzogiorno, quando tutti quelli del paese se ne restavano rinchiusi dentro le mura di pietra a farsi fatti loro o, a seconda delle circostanze, accostati ma non affacciati alle finestre per non farseli, pure se pareva brutto, chi parlando delle bestie e del raccolto, chi masticando ancora e con decisione una sequela di salve regine ricevute per punizione ed espiazione dei propri peccati. «Signor, date una svegliata a Luigi, che quello non srizza manco con le cannonate, e che scendesse mo subito!» E spense la motoretta, che finì di tossire asmatica e dimentica di qualsiasi vago avvenire che nessuno avrebbe mai avuto a mente. Ed ebbe un bel aspettare Matteuccio, mentre si stringeva la cinta dei pantaloni in vita e si guardava intorno per controllare che qualcuno dovesse passar di lì a soqquadrargli i piani a carta 48 e allora di ambasciata con Luigi del Paese. Quando sentì scorrere la serratura del portone, che fece una mezza specie di clac col cigolio della ruggine, si rimise addosso e da capo quell'aria di sfida e di strafottenza da cui non lo avrebbe salvato neanche il beato Timoteo da Monticchio, a cui sua madre rivolgeva inutilmente qualche preghiera, sempre meno intrisa di quelle speranze perdute che per lui erano solo il nome di un valzer che neanche gli piaceva. «Come cazzo fa una persona a chiamarsi Timoteo? Io proprio non me lo figuro!» E la frase gli si strozzò in canna quando si ritrovò di fronte Luigi del Paese, che ancora mezzo assonnato stava. «Oì, lui! Oì, Matteo! Che si dice? Se ne dicono tanto, qua pare la radio, con le valvole e lo filo dell'andenna. E tu gira la manopola e statti bene. Me la giresse una bella manopola, me la giresse, ma ti ci è voluto prima il permesso, è lo vero? Poi pure esso, come pure no. Dipende solo da te, mica dallo Padre Eterno. Gula mamma te a chi te capisce, Matteo. Ma che vuoi? Senti, Fred Buscagliò, io lo saccio che sei stato tu a pigliarti la presentosa di Loredana ed è inutile che fai lo saccentello cazzuto, perché stamattina è serata brutta. Mo, quanto può valere quella cosa che tieni nascosta? Un milio? Forse anche meno. Ma io mi so accontentare pure delle briciole di certi pezzi di merda con Matteo. Per cui caccia sta presentosa, mo, se no so guai seri. Ma Loredana ha ritirato la denunzia. Che cazzo ti dice la coccia, Matteo? La coccia mi dice quella che è lo vero. Ma quella che mi dice la coccia non è quella che ha da sapere lo paese. Che ha da sapere lo paese? Che si strunza. Non è. Che ci nu ladra tu.
Ma non sta scritto da nessuna parte, ma che dici? Ma vattene a corra, Matteo.
Non sta scritto, ma sta detto. E lo sai che qua in paese sono tutti amici miei, tutti pezzi dello stesso motore, tutti pezzi di merda.
E vabbè, lui, mo però i rotto lo cazzo. L'affare c'era, e io sono ancora disposto a dimenticarmi dello sgarro che m'hai fatto con la sposa tua, la Sisona, la... come si chiama? Gabriellina. Ecco, bravo, Concettina, appunto.
Matteo non mi provoca. Che lo sai che succede se mi piglia la coccia?
E che succederà mai? Lo porto pure io un coltello appresso, di quelli per italiano presutto, del resto della coscia dello porco. Non è che mi fai paura. Parla, avanza di fogna.
A me la sposa tua mi è sempre piaciuta.
Non è che voglio chissà che.
Ma se fai finta di guardare dall'altra parte e non dici niente, mentre io ci tocco le sise, tu ti fai la vita tua, io la mia. Quella magari si diverte pure. E quel che è fatto.
Viceversa, se ti ci ingazza ancora, allora vuol dire che sei un infame. E da infame ti tratterà tutto lo paese.
Matteo, tu hai perso la voglia di campà.
Aspetta.
17. Trascorsa una settimana esatta in cui Luigi del Paese aveva dormito più del sonno del rancore che di quello del giusto, fu Gabriellina a presentarsi a casa dello sposo. Fresca e riposata come si sentiva, con l'estate di San Martino che bussava insistentemente con l'intenzione di sconvolgere ancora il suo ciclo ormonale, ne avrebbe portati in grembo anche 3 o 4 insieme di figli, se tutto fosse dipeso solo da lei.
Amò, amò, scendi, che ti devo dire una cosa. Ma tu stai ancora a dormire, stai.
Ti sono proprio asfaltato ieri sera al boschetto dietro il cimitero, vero amò?
Guarda quando è tardi, Gabrielli. Mamma starà già ingazzata perché ancora non mi affaccio per pranzo. No, no, ci ho parlato io con mamma tua e ho detto così che oggi te ne vieni con noi e Cosimo a Tempera, a mangià la trota, allo ristorante d'Assunta. Ci sta pure Scafitto, l'amico di papà.
Luigi del Paese, pur afflitto dall'inquietudine del voltarsi e rivoltarsi nel sonno per via delle richieste esose di quel marciume umano di Matteuccio, si rese conto, e con paurosa chiarezza, che quando il ristorante di Assunta chiamava, bisognava rispondere obbedisco, sempre e comunque, pure senza telegramma, che andava bene lo stesso. Assunta aveva aperto da qualche mese un posto tranquillo sulla riva del ruscelletto che scendeva copioso verso la vicina chiesetta della Madonna d'Appari, quella che stava sotto un masso roccioso che pareva sospeso in bilico sulla parete della collinetta e che sembrava venire giù da un momento all'altro. Era bello andarci quando faceva caldo, perché il masso faceva ombra e se non bastava c'era sempre quell'acqua gelata che scorreva in cui immergersi fino alle ginocchia e godere di quel refrigerio autentico, forte e gentile come quella terra, che pure aveva il mare, ma lì ci andavano i pastori a settembre, e che poi chissà che era questo mare che stava di là dal Gran Sasso, che tutti ci andavano per poi tornare con l'esaurimento di nervi.
e quando si andava a mangiare da Assunta, si poteva star certi di toccare le nuvole con l'indice di una mano. Faceva tutto lei, non voleva nessuno al mondo intorno ai fornelli e nella cura degli affari del locale. Le trote manco le comprava, le pigliava direttamente con un'esca sommaria, e quelle cretine pareva che non volessero fare altro che essere incartocciate e finire al forno con una fetta di limone in bocca. Ed era una bellezza per Assunta quando le guizzavano tra le mani e quando la loro morte per asfissia dava vita alla felicità sua e dei suoi commensali, che serviva, riveriva, curava e assisteva in qualunque cosa avessero bisogno, pur se c'era da preparare in fretta una pastina al pomodoro per qualche bambino inappetente o non ancora in grado di apprezzare certe prelibatezze, giacché, come diceva lei, i figli cagano Lucaz, ma mica l'hanno chiesto loro di venire al mondo. Gabriellina sorrideva come di rado gli era accaduto nella sua esistenza vitale e scontrosa al tempo stesso.
«Papà, ti piace che siamo venuti a mangiare da Assunta? Guarda quanto è bello qua! Per Cristo!»
E a Luigi del paese pareva invece che quella bella fosse proprio lei. Aveva messo su un paio di chili o tre, che manco le si vedevano, se non scrutando attentamente il suo viso più pienotto o afferrandola saldamente per i fianchi tutte le volte che voleva farsi abbracciare.
«Uomo, guarda Scafit! Non stacca gli occhi da Assunta. Pare che ascolta la maestrina della scuola, pare. Qua finiamo, che di matrimoni ne facciamo due insieme. E per il pranzo agli invitati gli serviamo una infornata di trote che non finisce più, come la strada del passo delle capannelle. È vero, papà? Per Cristo!
Gabrielli, ma che dici? Assunta è vedova di guerra, Scafit non si è sposato mai e non stanno bene in bocca a te certe vernecchi.
Ama, ma tu ci vuoi venire a mangiare lo matrimonio mio o no? Ma che vuoi sta alla casa a leggere un libro dell'Artuso là? Non è che meglio la trota di Assunta?
E non si poteva certo darle torto. Le trote appena pescate avevano l'aspetto di chi anela il mare, ma non lo teme. Paccute e carnose com'erano, e il sapore grato, privo di salsedine, di ciò che potevi condire come meglio ti pareva, e che il pesce di mare, scontroso com'è, ti permette solo con estrema attenzione.
Lo vedi, Scafì? Questa è la trota. Quando la pulisci, prima di mangiarla devi stare attento e non si rovina con la forchetta e col coltello. E le lische so poche, non ti preoccupa. Le metti da parte, poi togli quella centrale, così ti restano solo i filetti. In cottura ci ho messo un guazzetto di due pomodorini, un poco di succo di limone, olio, capperi e olive frantumate. Ti piace la trota, Scafì?
La verità, su, mi piaci più tu che la trota.
Fu solo allora che si udì lo scatarrare degli ultimi fumi del tubo di scappamento di una motoretta.
18. Ah, ma che eleganza! Che allegria in questa comitiva di uomini e di femmine che si sono pittate la faccia per l'occasione. Voi e il bambino stanno bene? Non era che la grammatica fosse il punto di forza di Matteuccio, ma ormai era lì, con gli occhi iniettati
del sangue della prima brocca di vino del mattino.
Matteo, ma tu non tieni niente a che fare a quest'ora?
Così lo interruppe Luigi del Paese, visibilmente infastidito, come se i nervi che gli rendevano quasi impossibili le notti fossero tornati a dargli il tormento di un moscone eccitato davanti a un pezzo di frutta lasciata lì a marcire e che secerne ancora i suoi umori zuccherini.
Me ne stava la Madonna da pari e mi sono arminuto.
Che t'ha detto la Madonna, brutto figlio di madre ignota?
Ma come ci scaldiamo! E che poteva mai dire? Che qua c'era la festa. Allora mi sono chiesto com'è che non ero stato invitato, tutto là.
E un'Ave Maria, no?
E chi se la ricorda?
Il tuo seno, lo seno tuo. Io sulle parole mi ci accartoccio, vedete, come le trotte di Assunt.
Comunque la so salutata, la Madonna, perché puzzare di povero pure pure. Ma di scostumatezza mai.
E il seno tuo, bella mora.
Che cazzo vuoi, brutto bianco?
Niente, niente, mammi, niente. Solo sapere se lo sposo tuo qui presente si era preso una decisione su certi fattarelli nostri che magari tra poco ti riguarderanno pure.
Mi riguardano solo lo sposo, me e mio figlio.
E si vede che non ti abbasta. Si vede che ci hai bisogno di altro per diventare più scrocchiarella, saporita. Te lo ricordi di quando t'affacciavi al terrazzino di casa e cominciavano a venirti fuori le sise e io ti guardavo?
Mi guardavi schifoso. E certo, che dovevo fare? Mica sono stato alla scuola dei frati di Collemaggio.
Ma anche a quello del paese ci andavi. E si sente pure da quanto puzzi di cafone.
Lo pesce puzza. Le trote puzza.
La bocca mia dice la verità.
E la mia è fatta solo per baciare lo padre di stu figlio che mi porta appresso dentro la panza.
Eppure lo quatranello quando nasce, sempre se non ti puzza il culo di merda.
Tua madre è una santa, ma tu sei figlia di puttana. Gabrielli, ama l'assama.
Ma lasci, signor, che la promessa sposa oggi tiene le cose sue. Le mestolazioni là, come si chiamano? Quelle che dovrebbero sparire quando una è prena, invece lei no, a lei gli vengono, e chissà che dice lo medico.
Lo vedi questo? Te lo infilo nelle palle e poi ti squarcio su fino alla gola.
Ma dove va a magnà tu quando non vieni qua, allo convento del paese? Mi vuoi squartare con un coltello da pesce?
Per quanto schizza la merda, sto coltello basta e avanza.
Gabrielli, posa lo coltello.
Ma lassa, m'ho detto, e non t'avvicinà.
Matteo, non t'avvicinà, se no stasera l'Ave Maria alla Madonna gliela dici di presenza.
Ma che? T'ha moccicata una tarantola.
E su, te metto solo una mano dove dorme tuo figlio.
Beato lui che popperà dalle tue sise.
Gabrielli, il coltello no, posalo giù.
Amà, prendila. Nella vita mia oggi comanda solo Luigi del paese e nessuno più.
E privata che ebbe la mano dal senso del freddo dell'acciaro fino che le pervadeva l'anima, si sentì come invasa da una forza mai provata prima, che le veniva da chissà dove.
Dio, la disperazione, Luigi del paese, la perdita del senno di suo padre, Bronzone, il vocabolario che sfogliava di continuo e che non aveva mai finito di dirle tutto quello che aveva da dire, la zia Tomassina e la sua mantella nera, una povera madre che non aveva neanche più un nome, il ruscello che scorreva, il gran sasso che la divideva dal mare, le giornate di Ferragosto passate a schiattare e a uccidersi lo stomaco di pecora, chissà che era. Fece solo una torsione sul busto, man mano che vedeva la laida figura di Matteuccio avvicinarsi come a rassicurarla delle sue buone intenzioni, che sentiva come l'insulto più indecente alla sua vita, alla sua, a quella di Gabriella, detta Gabriellina, dunque a tutto il paese per il quale, nel quale aveva fatto crescere la vita dentro di sé. E quando Matteuccio le disse: una mano, Gabrielli, solo una mano, raccolse tutto l'odio che aveva serbato da parte, facendolo confluire nei muscoli del suo braccio, e lo raggiunse con un colpo violento a mano spalancata che gli assestò sul viso, mandandolo a stendersi tra le sedie accatastate del ristorante di Assunta. N'golo, Gabrielli, ma ti ammazzo, lo giuro su Dio che ti ammazzo, ti strappo quel sorriso dalla faccia e quel frutto maledetto dalla pancia. Ma nessuno gli fece caso. 19. Il rancore non ha fretta, tutto raccoglie, di tutto si occupa, tutto copre il rancore, non lascia niente al caso, è metodico, agisce con calma, non si fa pervadere dall'approssimazione dell'agire. Matteuccio era lì, e con lui il suo rancore, e il coltellaccio a doppia lama che aveva riposto del doppio fondo del primo cassetto di un canterale, dove conservava qualche banconota rubata, una immaginetta di San Gabriele in tradizionale saio nero e un portachiavi in metallo che riproduceva un fascio littorio di quelli di quando c'era lui. Il coltellaccio lo aveva pulito, ingrassato, oliato e affilato, che ci si poteva squartare in due un foglio di carta senza nemmeno che quello se ne accorgesse o gli fosse lasciato il tempo materiale di dire ai. Chissà chi li aveva inventati i coltelli. Rimise a nuovo anche un vecchio fodero di cuoio che gli veniva buono per tutto quello che aveva da fare, che alla fin fine si risolveva in una cosa sola. Ma non era solo il da fare di cui si occupava, erano anche i suoi contorni, la cornice, i dettagli e perfino la messa in scena che doveva preparare a tenerlo occupato. 2 novembre 1949. Commemorazione dei defunti. Mercoledì. il giorno prima si ricordano i santi e la mattina appresso si festeggiano i morti. Sarebbe stato tutto un via vai di persone del paese che si recavano alla messa di tarda mattina per schiacciarvi un requiem eternam o al camposanto per portare un ricordo, un fiore, una candela sulla tomba dei propri cari, donne soprattutto, donne vive coi mazzi di crisantemi da apposare nei vasi di marmo riempiti d'acqua fino all'orlo, con gli innaffiatoi per immergervi gli steli e lasciarli poi marcire lì fino a che non emanassero un caratteristico e pungente odore acre, lo stesso odore che qualcuno avrebbe lasciato fuoriuscire da un gesto di pietà per la sua morta di lì a poche ore. Che se Gabriellina non era sua da viva, lo sarebbe stata da morta, ma comunque sua doveva essere e rimanere. Si lavò, passandosi più volte il sapone sul corpo e tamponandoselo, dopo esserselo sciacquato, con un asciugamano di spugna di recente uscito dal bucato. Indossata la camicia, si apprestò ad indossare la giacca della festa e nel richiudere sereno la porta di camera incrociò l'espressione sorpresa di sua madre, che gli lanciò un sorriso più incuriosito che sospettoso. «Ma allora non vai al cimitero, vai dalla sposa tua?» «Sì, ma trattala bene quella bella quatrana, poi me la fai conoscere, ma trattala bene, che le donne oggigiorno sono scostumate e se non le fai felici poi se ne vanno con qualcun altro e la sera a letto ti ritrovi a dormire con l'inverna.» La interruppe. «Non c'è pericolo, ma...» E si avviò a piedi verso la casa di Gabriellina, incurante di chi lo incontrava, lo salutava, gli rivolgeva una battuta greve o, in ogni caso, inopportuna. Quando, dopo una decina di minuti, si ritrovò all'altezza della fontanella e della cantina che fu di bronzone, si sentì salire una rabbia che andava sostituendo con sorprendente velocità il rancore che lo aveva accompagnato fin lì. Udì distintamente, questo è certo, il vociare delle donne che uscivano dallo spaccio di Flora, ora lasciando la spesa segnata a debito per la settimana successiva, la stessa che Gabriellina, la sua morta, non avrebbe mai visto, ora scambiandosi consigli su ripulire lo Stenmas. Ma quei frammenti di conversazione gli giungevano all'udito come distorti e amplificati, al punto che si portò una mano alla testa per afferrarla e stringerla con le dita, credendo d'esserli lì per impazzire. Aveva nettamente avvertito, attraverso i polpastrelli, il pulsare delle sue vene, come se il sangue volesse uscire da quell'involucro di uno scuro colore livido, e si arrese alla rabbia dopo che il rancore le aveva ceduto, accelerando
dapprima a qualche passo, fino a correre verso la sua meta finale, senza badare allo scorrere continuo dell'acqua della fontana, ignorando del tutto chi gli chiedeva dove stesse andando, gli occhi fissi verso quei 3 gradini di pietra scivolosa, l'ultimo ostacolo rimasto a separarlo dalla sua morta. Vi poggiò un piede, poi l'altro, e traballò lì per qualche interminabile istante, prima di cadere all'indietro, sbattere violentemente la testa, che ancora gli pulsava di rabbia, contro lo spigolo del muro di cinta. Forse si accorse di un rivolo di sangue che gli scendeva all'altezza di una tempia contusa. Poi più nulla. 20. Il sottoscritto ufficiale di polizia giudiziaria, luogotenente Demetrio Raccis, sostituto pro tempore del dimissionario titolare dottor Settimio De Nardis, coadiuvato dal nucleo investigativo della stazione dei carabinieri di Menefave Aquilano, procede al compimento delle seguenti attività di indagine preliminare, specificatamente delegategli dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica dell'Aquila, come emerge dal verbale redatto dagli stessi verbalizzanti in data odierna alle ore 12:50, nel corso delle ispezioni di ispezione del cadavere di Felicioni Matteo, meglio conosciuto col diminutivo di Matteuccio, già generalizzato in altri atti del presente fascicolo. Si dà atto che il suddetto pubblico ministero, ritenuta l'irrepetibilità degli atti da compiere, poiché il cadavere è soggetto a rapida modificazione per processi di putrefazione incipiente, ha disposto di dare avviso degli accertamenti di cui trattasi alle persone offese dai presunti e supposti reati di tentato omicidio, porto abusivo di arma da taglio e violazione di domicilio, con espresso avviso delle facoltà di nomina di consulenti tecnici di parte, nonché ai loro difensori. A ciò si è provveduto con le modalità di rito, come risulta dall'allegata documentazione. Procedeva all'esame autoptico il dottor Fortunato Collevecchio, docente di medicina legale presso l'Università dell'Aquila e ivi direttore dell'Istituto di Medicina Legale, il quale, all'uopo, innanzi a noi sottoscritti, ha dichiarato: «Sono e mi chiamo Collevecchio Fortunato, medico legale presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università dell'Aquila. Non sono interdetto dai pubblici uffici, né sospeso dall'esercizio della professione, né sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione. Non sono stato nominato consulente tecnico da altre parti e sono del tutto indifferente ad esse. Mi impegno ad adempiere il mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità secondo scienza e coscienza. Per ciò che riguarda l'ispezione del cadavere e le tracce su di esso rilevabili, mi riporto a quanto emerso dal verbale di ispezione cadaverica eseguita in data odierna da me medesimo. Circa la sua dissezione, mi riservo di riferire dettagliatamente i dati emersi dall'autopsia nell'elaborato peritale. Chiedo inoltre di essere autorizzato al prelievo di frammenti di organi di visceri del cadavere in esame per tutte le indagini di interesse medico-legale, nonché di servirmi del mezzo proprio per i successivi accertamenti. Circa, infine, qual è la causa della morte della persona alla quale appartiene il cadavere sopra descritto e quali siano stati i mezzi che l'abbiano prodotta, nonché il tempo in cui possa essere avvenuta, posso ragionevolmente collocare il decesso tra le 11:30 e le 12 del giorno 2 novembre 1949, dato rilevato dall'esame esterno visivo e tattile del cosiddetto rigor mortis. La morte è sopraggiunta per violenta contusione acuta della zona temporale, essendo stato rilevato altresì un massiccio afflusso per ematoma intracranico, a cui si associava un grave danno assonale diffuso. Si dà inoltre atto che sono stati eseguiti rilievi fotografici durante le operazioni di ispezione e dissezione del cadavere. Letto, confermato e sottoscritto in Menefave Aquilano, L'Aquila, 2 novembre 1949. Luogotenente Demetrio Raccis.
Fine dell'audiolibro. Valerio Di Stefano, Lo schiaffatone, novella abruzzese. Lettura di Valerio Di Stefano.